Carissimi amici di Ophelia's Friends on Air, benvenuti a un'altra meravigliosa puntata all'insegna delle emozioni e della buona lettura, condotta come sempre dalla vostra Stefania Romito. Puntata interessantissima quella di oggi. Parleremo di romanzo storico, il genere letterario tanto in voga nell'Ottocento che ora sta vivendo una nuova stagione. E lo faremo con una scrittrice che ammiro moltissimo, Adriana Assini, autrice di diversi romanzi storici che hanno ottenuto importanti riconoscimenti sia in Italia che all'estero. Pensate che i suoi libri sono stati oggetto di tesi di laurea in Spagna e anche qui nel nostro paese. L'anno scorso all'Università di Siviglia le è stato addirittura dedicato un intero convegno. Ma oltre ad essere una bravissima scrittrice, Adriana Assini è anche un'apprezzata acquerellista e i suoi lavori sono esposti in diverse città all'estero, tra cui Bruxelles, Madrid, Siviglia e Londra. Nella seconda parte della trasmissione parleremo invece del più grande poeta di tutti i tempi, il sommo Dante Alighieri, e lo faremo insieme al bravissimo scrittore Alessandro Barocchi, autore di Una bestiale commedia, una versione irriverente, come ama definirla lui, della commedia dantesca. Sono particolarmente felice di intervistarlo perché, come saprete, io adoro Dante Alighieri e non vedo l'ora di chiedergli come è nata in lui l'idea di dare vita a questo romanzo. Nell'ultima parte della trasmissione, invece, ci sarà lei, la nostra Ophelia, con il nuovo appassionante episodio Inconfessabili segreti. Ma ora direi di non indugiare oltre e di andare a intervistare Adriana Assini, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Adriana, ci stai ascoltando? Sei in linea?
Sono qui, sono con voi.
Ciao Adriana, buonasera. benvenuta a Ophelia's Friends on Air. Per me è un grande onore poterti intervistare. Tu sei una scrittrice molto impegnata, autrice di diversi romanzi storici che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, sia in Italia che all'estero. Ma oltre ad essere scrittrice, sei anche una bravissima acquerellista. Ci vuoi parlare di questo?
Certo, intanto grazie per questa intervista che mi fa molto piacere.
Grazie a te.
Dunque, acquerellista sì, la pittura è un'altra delle mie grandi passioni. Come dico sempre, si può raccontare con la penna e si può raccontare con il pennello e con i colori. Sempre il racconto è il protagonista.
Certo.
Per realizzare le mie storie dipinte attingo sempre a favole, sogni, miti, leggende. E i miei quadri, devo dire, ho la soddisfazione di saperli sparsi per mezza Europa e anche oltreoceano. Vengono anche spesso scelti per illustrare le copertine di saggistica sia italiana che spagnola. Quindi è una bella soddisfazione.
Sì.
Non faccio molte mostre, però quelle che faccio sono sempre di un buon livello. E ho girato un po' dappertutto, Roma, Madrid, Siviglia, Londra. E la più recente, che si è chiusa alla fine di febbraio a Bruxelles e che si è conclusa nella sede del Parlamento europeo.
Bellissimo. Hai pubblicato diversi romanzi storici molto apprezzati anche in ambito accademico, e tant'è che sono stati oggetto di tesi di laurea sia in Italia che in Spagna. L'anno scorso all'Università di Siviglia ti è stato addirittura dedicato un intero convegno, vero?
Sì, è stata veramente una sorpresa, non ne sapevo niente fino a circa un mese prima.
Caspita.
Hanno organizzato due giorni di studio sull'intera mia opera, Riscrittura ermeneutica nella letteratura italiana, omaggio ad Adriana Assini.
Caspita,
e sono venuti docenti da varie università della Spagna, nord e sud, quindi Siviglia, Salamanca, addirittura Puerto Rico, Oviedo, nelle Asturias. Quindi per me, come si può immaginare, è stata una gioia veramente grande.
Lo immagino. Nel 2007 pubblichi Le rose di Cordova, un meraviglioso romanzo storico, che è stato anche tradotto in spagnolo. La vicenda è ambientata nella Spagna del XVI secolo e subito dopo la guerra di Reconquista, messa in atto dai sovrani spagnoli per riappropriarsi di quei territori occupati durante la dominazione araba. E ci vuoi parlare delle due principali protagoniste di questo romanzo?
La prima è Giovanna Prima di Castiglia, terzogenita dei re cattolici, che purtroppo è passata alla storia come la pazza, ma in realtà lei pazza non era.
Non era.
E l'altra è Nura, e che sarebbe lì un narrante del romanzo, ed era la sua ancella amoresca. E attraverso proprio i ricordi di quest'ultima figura, di Nura, che era stata ridotta in schiavitù a seguito della riconquista di Granada da parte dei sovrani spagnoli, i genitori di Giovanna, e, attraverso il suo racconto si ricostruisce la vita di Giovanna, che era legittima erede al trono di Castiglia, e che però non ha mai governato neppure un giorno.
Sì.
E attraverso il racconto di Nura, questa donna, questa regina sfortunata, esce dall'ombra e esce da questa tradizione di pazzia che le viene affibbiata da secoli, pazzia per amore, che nulla ha a che vedere con la realtà
con
di
la realtà, certo.
E queste due donne sono legate da un sentimento di amore e di odio, e attraverseranno insieme più di mezzo secolo, condividendo gioie e purtroppo molti dolori. Giovanna era anticonformista, ribelle, e aveva idee troppo avanti per i suoi tempi, quindi era quasi destinata a rimanere vittima di qualche complotto. La cosa sorprendente è che il complotto le viene fatto ordito da parte di uomini della sua famiglia, in nome della ragion di Stato. Dapprima infatti Giovanna è ostaggio di Filippo d'Asburgo, detto il Bello, di cui era sinceramente innamorata. E lui, questo giovanotto che pensava alle feste e alle donne, l'aveva relegata in una fortezza, l'aveva in qualche modo tenuta quasi prigioniera in casa e maltrattata continuamente, perché voleva obbligarla a firmarle le carte con le quali avrebbe ceduto il regno di Castiglia. Lei pazza non era, e quindi questa firma non gliel'ha mai messa, e lui poi morì molto giovane, quindi in qualche modo aveva risolto il problema, e invece niente affatto, perché la corona era ambita anche dal suo stesso padre Ferdinando, e che è molto peggio del marito, la relegherà in una fortezza sperduta, dove insomma a quel punto se l'era proprio tolta dai piedi,
allontanata,
e ha potuto sottrarle il governo della Castiglia. Infine, morto anche il padre, insomma questa poveretta non si è salvata nemmeno da suo figlio. Suo figlio era Carlo V, passato alla storia come perché sul suo impero non
tramontava
non
mai sole.
Tramontato il sole.
Sì.
E anche lui non solo continua a tenere prigioniera la madre in questa fortezza sperduta nella Valle del Duero, ma addirittura per domare le sue continue ribellioni ne inasprisce ulteriormente le regole con i suoi aguzzini.
E tutto ciò è estremamente interessante. Dopo aver pubblicato altri interessantissimi romanzi come Un sorso di arsenico, La riva verde e Il mercante di zucchero, di recente hai dato alle stampe un altro appassionante romanzo dal titolo Un caffè con Robespierre, ambientato durante la Rivoluzione francese, all'inizio di quella fase denominata del terrore, che ebbe inizio con la decapitazione di Maria Antonietta. Ti posso chiedere il motivo che ti ha indotta a trattare proprio questa particolare fase della Rivoluzione?
Il periodo raccontato nel romanzo è poco meno di 2 anni, 1793-94.
Sì.
Periodo breve ma veramente intenso, perché è ricchissimo di avvenimenti importanti, di idee più o meno grandi, è attraversato da mille contraddizioni, è tutto tra la grande voglia di libertà e di innovazione e nello stesso tempo un bisogno di rigore. È un periodo veramente difficile, affollato di personaggi di rilievo, molti personaggi di rilievo, tra i quali però spicca Maximilien de Robespierre, un uomo veramente di grande spessore umano e politico, che è rimasto vittima di un complotto ordito da un pugno di avversari, che non hanno avuto scrupoli nei suoi confronti. E poi in seguito la propaganda dei vincitori ne ha consegnato alla storia un ritratto falso di despota feroce, di uomo assetato di sangue. Hanno costruito una leggenda nera che purtroppo non è stata ancora sfatata del tutto.
I protagonisti sono Manon e Bertrand, una coppia di coniugi dalle idee politiche divergenti, e saranno proprio queste incompatibilità ideologiche a rischiare di compromettere il loro rapporto, non è così?
Infatti, attraverso la crisi coniugale dei protagonisti emerge sia il passato che il presente della Francia,
sì,
in quello scorcio di secolo, con un serrato confronto tra quanto accadeva durante l'Ancien Régime, con la monarchia al potere,
sì,
e i cambiamenti intervenuti poi con il governo rivoluzionario.
Certo.
E Bertrand e Manon si ritroveranno sempre più distanti l'uno dall'altra e saranno a un bivio: restare insieme a dispetto delle divergenze oppure perdersi per sempre.
Manon ha un'ammirazione profonda per Robespierre, capo carismatico del governo rivoluzionario, e la donna, attratta dalle sue idee illuministe, sogna di riuscire a coinvolgerlo nella questione femminile. Qual è il ritratto che tende ad emergere di lui in questo tuo romanzo?
Maximilien de Robespierre era un giovane avvocato di Arras, nord della Francia.
Sì.
Lui si afferma sulla scena politica grazie alla forza dei suoi principi, proprio per la coerenza del suo vivere, che è evidente anche agli avversari. È un uomo frugale, profondamente onesto, non cede alle tentazioni del denaro e della vita facile. Si dedica anima e corpo ai valori dell'uguaglianza, della libertà, della fratellanza, credendoci veramente, e si merita presto l'amore incondizionato del popolo e l'appellativo anche da parte di avversari,
sì,
di incorruttibile. E infatti quando poi morirà in casa sua, nella sua stanza, perché non aveva neanche una casa, nella sua stanza in subaffitto non troveranno né oro né denaro né conto in banca.
Caspita.
E di lui il conte di Mirabeau scrisse: quell'uomo andrà lontano perché crede in tutto ciò che dice.
È meraviglioso, veramente. Per i tuoi prossimi lavori letterari prevedi di sperimentare altri generi oppure di continuare a rimanere fedele al romanzo storico?
Per il momento non ho ancora nessuna tentazione di sconfinare in altri generi. Io scrivo per passione e amo la storia. Per meglio comprendere il presente racconto il passato. Propongo vecchie storie, ma è sempre con lo scopo di far scoprire che non tutto e non sempre è come ce l'hanno raccontato.
Eh sì, è vero. Grazie Adriana. È stato davvero bellissimo poter parlare con te dei tuoi meravigliosi romanzi e che ci proiettano magistralmente nella storia. Storia che è importante conoscere, come dicevi tu, per poter comprendere al meglio il presente. E tu, con la tua fantasia e competenza, riesci brillantemente nel difficile intento di istruire dilettando. Quindi grazie ancora Adriana e tanti in bocca al lupo
grazie
per
a voi
la tua
per
attività.
L'ospitalità, è stato un piacere. Grazie.
E ora è arrivato il momento di proiettarci nella Francia rivoluzionaria con il bellissimo romanzo di Adriana Assini, Un caffè con Robespierre. Buon ascolto e buone emozioni. Già un'ora dopo, i coniugi Blondel imboccavano la porta di casa. Ti ho osservata lì al caffè. Sembravi al settimo cielo con quelle due teste calde, cosa che non ti capita mai con me, esordì Bertrand, che lungo il tragitto si era chiuso in un silenzio foriero di burrasca. Lei gli rispose senza peli sulla lingua. La loro vita a due scorreva vie più monotona, tra muffe e cimeli di un'epoca sepolta per sempre. Con te che mi trascuri e che nemmeno te ne accorgi, avrebbe mandato volentieri al diavolo la sicurezza domestica in cambio di una libertà selvaggia, tra canti tragici, idee spudorate, fervori e smarrimenti. Oltre le loro quattro mura vibrava il caos, ma anche la speranza. Teatri, café Covot, club dei partiti, assemblee popolari, concerti in chiese sconsacrate e balli in piazza. La storia della Francia si riscriveva lì dentro, in mezzo a voci concitate e animi in fiamme, divorati dall'arsura di cose giuste. La vita, quella vera, si trascorreva leggendo fogli, giornali, almanacchi, per poi correre al Pont Neuf e a sentire le canzoni di Levaux, il cantore dei giorni allegri dei sans-culottes, accompagnato da valenti violinisti di strada. Manon sospirò. La sua esistenza sembrava essersi impantanata in uno stagno tra acque ferme e pesci morti. Che fare? Lei ambiva all'incendio, al batticuore perenne. Voleva mischiarsi agli spiriti intrepidi che difendevano i deboli e gli irredenti, rischiando la pelle per un ideale, mossa dal sacro furore che ora inebria e cieca, ora zanna. Quell'universo incandescente, pieno di strenne e di tranelli, pareva portata di mano, se non fosse stato per Bertrand, a un tempo pietra d'inciampo e ancora di salvezza. Lui, disorientato, alzò lo scudo. «Anziché darmi addosso, perché non provi a suggerirmi il modo per renderti felice? Tutto quello che vuoi tu, Bertrand, è una vita senza mirabilia né stravaganze. Quella che voglio io è un succedersi di fuochi scoppiettanti. Lo vedo bene, quel rogo che ti brucia dentro e che senza rumore ti sta consumando. Se è vero che mi ami, allora brucia assieme a me. Non posso. Quel mondo a cui aneli tu, Manon, non m'appartiene, anzi, m'opprime». A lui, per essere in pace, gli bastava poter cucinare bocconi da re con le messi dell'orto, i pesci dell'Atlantico, e nei giorni di festa andare a passeggiare in campagna. Spazientita, lei gli assestò un colpo basso. Se la vita lì a Parigi gli andava stretta, perché non squagliarsela oltre manica? Lì la rivoluzione era vista come fumo negli occhi e i disertori venivano bene accolti. Bertrand capitolò. «Non sto per niente a mio agio nel disordine e nel subbuglio, ma è un prezzo che pago volentieri se in cambio posso continuare a viverti accanto. Lo so, sei spaventato e forse ti comprendo. D'altro canto, qui non si tratta delle battaglie navali che si combattevano sul Grand Canal», precisò lei, ridicolizzando gli scontri giocosi sull'acqua che andavano in scena a Versailles. «Se resti, dovrai armarti di pazienza. Ci vorrà tempo prima che torni il sereno». A far parlare così Manon non era un inerte pessimismo, bensì la consapevolezza delle tante difficoltà che ancora impedivano di abbattere i centri occulti del potere, laddove si annidavano gli opportunisti e i falsi convertiti, saltati all'ultimo momento sul carro vincente della rivoluzione. Sciami di aristocratici, borghesi e conservatori d'ogni specie si erano sbarazzati della parrucca incipriata per indossare il più grossolano berretto frigio, benché, in sordina, remassero contro per ostacolare le riforme portate avanti dal governo. Seguì qualche istante di silenzio, poi il cuoco propose e ottenne una tregua. Dopo tanto dibattere, era tempo di concedersi un giusto ristoro. Corse dunque a controllare un impasto lasciato a lievitare nella stufa. Lo infilò nel forno e intanto pensò a quanto fosse diventata difficile la convivenza con sua moglie.